villeggianti e residenti, buongiorno. Proposti da villeggianti. Oggi è il 7 dicembre 2023, giovedì, settimana 49, giorno 341. Una notizia del villaggio. Vorrei ricordare ai responsabili del ludico che dalla settimana 46 esiste la bozza di contratto per il referente del ludico. È bene che venga preso in visione e accettato. Vorrei ricordare che col passare del tempo questo contratto si deteriora. Un toponimo di Comabbio. Sono le sorgenti ballerine. Il toponimo è conosciuto e tramandato oralmente solo da pochissimi parlanti locali. È una piccola fonte sorgiva situata nei pressi del One, caratterizzata dalla presenza di terreno non stabile, movimentato. Da qui il suo nome. Sottopoz, piccola zona nei pressi della chiesa di San Rocco, che un tempo era di proprietà della famiglia Galetti, che disponeva di un grande pozzo. Il nome quindi nasce proprio dalla sua posizione nel territorio rispetto a questo pozzo privato. Il Vigan è un nome molto ricorrente anche in varie altre versioni. Il Vigan è un campo di ampie dimensioni individuato nell'area diametralmente opposta al Prin, sul lato est della provinciale 629. Zerbini è una cascina che ha resistito fino alla prima metà del XX secolo, ma ora non è più esistente. Il terreno riedificato porta ancora il suo nome. Può essere fatto risalire al termine dialettale Zerbin o Gerb, nel senso di acerbo, e quindi in riferimento al terreno si indica la qualità gerbica, non particolarmente adatto alla coltivazione. Il nome gerbo o navesh indica anche una specie di gramigna che infesta i campi e li rende poco produttivi per la coltivazione. Tradizioni culinarie di Crema. La torta Bertolina, la polenta dolce e i graffioni. Di grana più rustica e origine domestica ci pare invece la celebre torta Bertolina, rossa e massiccia, facile a conservarsi, a base di uova, farina, zucchero, burro e olio, con lievito e aroma di vaniglia, più l'aggiunta tradizionale di uva fragola anche in superficie. Talché i chicchi, scoppiando al calore del forno, la costellano tipicamente di piccoli crateri, innevati di zucchero velo. Per finire, ospitiamo tra le dolcezze del cremasco una preparazione fatta per la verità anche altrove, con il sapore delle buone cose di casa, la polenta dolce. Alla base, una polentina fatta cuocendo la farina di mais nel latte, con la quale, una volta tiepida, si impastano tuorli, zucchero e burro. Continuiamo con il racconto di Busto Grande, Busto Arsizio, come era fatto 170 anni fa. Siamo al capitolo terzo, la parte seconda. Racconto questa storia perché la storia di questo paese potrebbe assomigliare di molto anche a quella dei paesi vicini o comunque quelli del milanese, dove sia la religione che la politica e la forza politica e comunale era presente. Quidibus et elegnan tengano in pe la furca di Milano. Questo lo dicevano i buseconi, facendoci su per giunta delle grasse risate sul campanile concimato e cresciuto e sull'allargamento della chiesa a forza di spintoni sul paese di Lurdi o dei Pagiani. Però in fondo vi era sempre un certo qual timore reverenziale nel trattare con questi bustocchi in fama di accoltellatori, di grassatori, di contrabbandieri, di buoni a tutto, anche e non ultima impresa di lavorare e fare anche denari. A qui debust e galera, tocche la man e la sei andà. Non si sa mai quel che può capitare con certe amicizie. Beh, veramente, se dobbiamo credere al canonico Re Guzzoni, che scrisse una storia della peste avvenuta nel borgo di Bustarsizio nel 1630, timori e accuse, pur avendo un fondo di verità, non erano del tutto da imputare ai bustocchi. Era Arsizio, era l'aria dei paesi, et la constellazione dei pianeti. Questi erano colpevoli di dar vita a una complessione conforma alle tempre di quel cielo, la quale complessione sembra si manifestasse sui bustocchi con un vivere barbaresco e disonesto parlare, con una depravata natura delle brutte parole, alle profane dissoluzioni, agli giochi, alle bettole, alle taverne, ai latrocini, alle bestemmie atroci, alle sensualità, alla gola, all'odio, all'occhio, alle mormorazioni, alle vendette, alle persecuzioni, agli inganni, agli contratti illeciti e finalmente a tutta la libertà maomettana e vita diabolica. Il che non è poco per un canonico che diceva lui, così scriveva anche. Per il troppo affetto che li porto e per il zelo della patria, si diceva, sempre lui era piuttosto disposto a darne colpa agli astri e agli avvenimenti. Ma chissà se noi, poveri nipoti, pur rimanendo gente ostinata, dura e pertinace di capriccio, possiamo qualche volta sperare che i pianeti e le costellazioni abbiano cambiato umore? È certo che la cattiva fama dei bustocchi aveva tratto qualche peso dal loro carattere spericolato, dalle loro imprese e dai molti avvenimenti, specialmente degli anni che seguono le rivoluzioni e le guerre. Scriveva il Ferrario nella sua cronistoria di Busto che nel 1849 Busto fu occupata militarmente due volte con miccia accesa, e aggiunge: la prima occupazione fu eseguita con molta cautela, anzi con paura. La seconda fu aggravata dallo stretto assedio dalle sei antimeridiane fino al mezzodì del 30 settembre. Assedio sostenuto niente meno che da 3.000 tra cavalli e fanti e 6 cannoni e molti gendarmi. E i due famosi garimberti, poliziotti rotti al mestiere e pronti a rovistare tutto il paese casa per casa, cercavano gli istigatori di rivolte e magazzini di armi, ma era talmente assurdo per i bustocchi il farsi prendere e per i tedeschi il credere di riuscirci, che l'unico che ci cascò, il sacerdote Paolo Bonomi, che era nativo di Gallarate, suscitò tale incredula meraviglia che venne preso per matto e rimandato a casa dopo 2 mesi di castello. Aveva infatti nascosto le armi nella grondaia della sua casa, proprio davanti a quella finestrella del campanile dalla quale i tedeschi erano soliti perlustrare col binocolo il borgo. se noi rovistiamo tra le effemeridi bustocche del 49, si direbbe proprio che le paure dei poliziotti non erano del tutto infondate. Ad esempio, 1849, 12 maggio. In Busto Arsizio è appiccato il grassatore Giuseppe Castelli, detto Badaluc, che il 17 aprile aggredì fra Nerviano e Castellanza i tosi di Busto e da loro arrestato per essere corsi ad armarsi di falci presso Narrotino. 1849, 30 agosto. Sono fucilati a Milano Giuseppe Tovaglieri, detto Bonnet, di Busto Arsizio, di anni 22, tessitore, e Tommasini Angelo, detto Pirlen, di Gornate, di anni 29, dediti al brigantaggio e detentore di armi. 1849, 13 dicembre. Per delitto di rapina, consumato il 13 novembre in un caffè di Busto Arsizio, e per detenzione di armi, sono appiccati Carlo Cassani, detto Ziffolin, di anni 22, di Busto, e Ferrazzi Pietro Paolo, detto Cardanin, di Busto, di anni 30, disertore. Questo ultimo episodio rimane famoso e se ne parlò per moltissimi anni e se ne descrissero con tanto raccapriccio di particolare in tutte le case bustesi. Un manifesto allora diffuso in tutto il paese a suscitarvi l'interesse di emozione ci descrive ampiamente l'accaduto. Ve lo racconterò nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua.